La limpida voce di Giorgia, avrò cura di te, titolo molto molto indovinato in questa fase. Dobbiamo tutti avere cura di noi, degli altri, i medici soprattutto hanno cura di noi. E allora, anche se in 10 anni alla sanità italiana sono stati sottratti 37 miliardi, ieri la notizia è arrivata dal Premier Conti comunque di nominare un manager, un commissario delegato per l'emergenza virus, Domenico Arcuri. Questo è un'altra fase molto importante proprio per far fronte a questa emergenza e attrezzare ospedali con dispositivi utili per curare appunto le persone in situazioni più gravi.
E noi salutiamo in collegamento con noi Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Buongiorno Cartabellotta.
Buongiorno, grazie a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Americo Cicchetti, direttore dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari, docente alla Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Un saluto anche a lei, Cicchetti.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
E Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanza Attiva, salutiamo anche lei. Buongiorno Gaudioso.
Buongiorno a lei e ai nostri ascoltatori.
Allora, diceva Eleonora, l'emergenza è aumentare i posti letto. A Milano si sta lavorando per attrezzare lo spazio della fiera, si sta pensando ad ogni forma, ad ogni iniziativa per riuscire a attrezzare nuove strutture, ma da più parti si chiede anche di riaprire vecchie strutture dismesse. Allora, la situazione degli ultimi anni, purtroppo la sanità arriva a questo appuntamento un po' zoppicando. Nino Cartabellotta.
Sì, arriva zoppicante perché, come noi abbiamo più volte ripetutamente denunciato, ovviamente con varie modalità, alla fine dei conti dal 2010 al 2019 mancano complessivamente 37 miliardi di euro. I primi 25 sono stati tagliati, tra l'altro al di fuori dell'accordo Stato-Regioni per l'applicazione di una serie di misure di finanza pubblica e che hanno riguardato il periodo 2010-2015. Poi dal 2015 al 2019 è stato attuato quello che si chiama definanziamento programmato, che ha sottratto altri 12 miliardi. Che significa? Significa che la politica poi ha preferito investire le risorse che c'erano su altri capitoli di spesa, in particolare i contributi alla finanza pubblica delle regioni praticamente sono stati scaricati quasi tutti sul Servizio Sanitario Nazionale, ed è evidente che con un simile livello di indebolimento che ha riguardato in particolare il personale, anche i posti letto, ma su questo il discorso sarebbe un po' più complesso, la gestione di un'emergenza diventa veramente molto molto complessa. E la grande preoccupazione nostra, ma anche di tutti gli esperti di sanità pubblica, è che se la Lombardia è stata messa in ginocchio con un servizio sanitario d'eccellenza, ci si rende conto di quello che potrebbe capitare al sud, e questo impone a maggior ragione la logica delle misure di distanziamento sociale per rallentare il picco epidemico, per ridurne il picco e ovviamente per evitare che le strutture sanitarie del sud vadano in tilt, perché non saranno in grado di poter sostenere quello che la Lombardia con grandissima fatica sta cercando di portare avanti.
Ecco, leggo un titolo della Stampa di questa mattina: l'appello dei medici del sud, fate presto, i posti sono pochi, il 95% dei reparti di terapia intensiva è già occupato, il sistema non regge. A sottolineare quello che sta dicendo lei, perché i posti di letto ora si sta cercando di riattrezzare altri 2642 posti di terapia intensiva da aggiungersi ai 5285 già presenti, insomma arrivare a coprire oltre 7000 posti, e forse così potrebbe reggere il sistema. Cartabellotta.
Ma guardi, io credo che in questo momento le priorità sono due. Una è quella del potenziamento di tutta l'assistenza ospedaliera in tutta Italia, seguendo le regole di quelli che sono i piani pandemici, cosa che di fatto non ha messo in campo l'Europa, non ha messo in campo l'Italia, perché l'esperienza della Cina ci ha insegnato poco. Di fatto noi sapevamo già qual era la traiettoria di diffusione del virus, quali erano le misure da prendere in atto, però un po' tutti abbiamo aspettato alla finestra sperando che i confini di continenti piuttosto che di stati ci proteggessero.
È quello che tuttora stanno facendo, mi perdoni, gli altri stati europei, perché è incredibile che ci sia questo ritardo.
Noi questa mattina abbiamo fatto un'analisi preliminare che pubblicheremo in giornata attraverso i nostri canali social e sul nostro sito fatto anche per i giornalisti, coronavirus.gimbe.org, dove si vede che Francia, Germania e e Spagna hanno un andamento della salute, della salita del picco dei contagi identica a quella dell'Italia, solo che differenziata di 7-8 giorni. Quindi di fatto è come se in questo momento in Francia, in Germania e in Spagna fosse l'1 e il 2 febbraio.
Cioè, quello che abbiamo fatto noi con la Cina adesso lo sta facendo l'Europa, finché non ci tocca proprio vicino casa non adottiamo queste misure.
E questo non è compatibile con le modalità di diffusione del virus, perché ribadisco, oltre gli aspetti legati al potenziamento delle strutture ospedaliere, c'è il concetto della riduzione dei contatti sociali attraverso l'applicazione di tutte le misure di distanziamento che, devo dire, ormai in Italia a grande fatica e magari in puntate differenti sono state messe in atto, perché è l'unica concreta possibilità che noi abbiamo per rallentare la diffusione del virus, che complessivamente non è pericoloso, però quando contagia le persone che hanno patologie multiple, sono anziane, queste le porta in ospedale e determina ovviamente un sovraccarico del Servizio Sanitario Nazionale, in particolare a livello ospedaliero. Quindi il contributo e il sacrificio che anche il Presidente Conte ieri sera ha chiesto a tutti gli italiani serve per tutelare la salute pubblica di tutti, in particolare delle persone più deboli, ma soprattutto per tutelare l'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale.
Non c'è dubbio, perché poi ci sono tanti, purtroppo, tanti altri malati che non hanno nulla a che fare col Covid-19 che devono essere curati, malati oncologici, malati che hanno problemi neurologici, insomma le terapie intensive servono a tutti. Professor Americo Cicchetti, abbiamo detto, lei è un esperto di management dei sistemi sanitari. Finora Nino Cartabellotta ci ha detto 37 miliardi di tagli alla sanità in 10 anni, e vorremmo anche aggiungere che però ci sono tante regioni ancora sottoposte al piano di rientro, perché i bilanci erano in rosso. Sappiamo Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia, credo che ancora siano 6 se non erro. E questo per anni abbiamo sentito invocare tagli agli sprechi. Come si bilancia da una parte i tagli, quelli ingiusti, dall'altra tante regioni che hanno anche sprecato nel settore sanitario?
Assolutamente c'è bisogno evidentemente di questo bilanciamento, perché è vero quello che diceva Cartabellotta, che c'è stata una riduzione di 37 miliardi in termini di potenziale finanziamento, attenzione, però è anche vero che in questi anni, proprio attraverso il meccanismo dei piani di rientro, il sistema sanitario ha generato al suo interno molta molta efficienza. Il punto è capire quando ci si deve fermare nel generare questa efficienza, e questo lo capiamo semplicemente andando a vedere quelli che sono gli indicatori di salute. Allora, se gli indicatori di salute ci mostrano un continuo miglioramento, e nella media italiana diciamo questo è accaduto negli ultimi anni, quindi la nostra speranza di vita alla nascita comunque è cresciuta, a parte una piccola riduzione tra il 2015 e il 2016, vuol dire che in generale il Servizio Sanitario Nazionale ha funzionato e ha guadagnato in termini di efficienza. Il punto è che quando andiamo a vedere lo stesso indicatore distribuito a livello regionale, ci rendiamo conto che l'andamento è variabile. Quindi quelle regioni che lei citava, che sono quelle che hanno subito dei piani di rientro per motivi di efficientamento, purtroppo alcuni di questi indicatori li abbiamo visti peggiorare, in particolare la speranza di vita alla nascita, la speranza di vita oltre 65 anni in buone condizioni di salute. Esiste su questi indicatori una variabilità tra le regioni del nord e le regioni del sud. È evidente che insieme alla generazione di efficienza, forse qualche presidio all'interno delle regioni del sud Italia si è perso. Questo in parte è stato compensato, come potete immaginare, con la mobilità dei pazienti che dalla Calabria si muovono verso la Lombardia. Ma
ora non possono farlo, non c'è dubbio.
Esatto, e in una situazione di questo genere capiamo come in qualche modo anche il percorso di progressiva regionalizzazione può portare delle importanti riflessioni nel nostro Servizio Sanitario Nazionale. Quello che noi dobbiamo fare è garantire i servizi a tutti i cittadini italiani in tutte le regioni in maniera equilibrata. Abbiamo chiesto sacrifici per raggiungere una maggiore efficienza, però assolutamente è necessario tornare ad investire per rigenerare quegli asset, cioè quei valori infrastrutturali, tecnologici, di personale, che in alcune regioni del sud si sono persi. Lei pensi solo che attraverso il blocco del turnover del personale medico ci sono regioni che di fatto non hanno una persona, un dipendente del Servizio Sanitario Nazionale nella fascia che va tra i 19 e i 30 anni. Allora, è vero che avere magari più persone, come dire, anziane che lavorano nei nostri ospedali ci aggiunge saggezza, ecco, e competenze ed esperienza, però è anche vero che avere una media di età, magari degli infermieri, dei tecnici, un po' troppo elevata, certamente riduce efficienza.
Ecco, non c'è dubbio, professor Cicchetti, tra l'altro si è sentito in questi giorni molti ospedali volevano richiamare, o forse hanno già richiamato, i medici in pensione, i medici in pensione, quando sappiamo che le persone over 65 sono più fragili, mentre arriva un appello da 5.700 laureati in medicina che non hanno potuto sostenere l'esame di Stato, lo chiedono telematico perché la prova scritta è slittata al 7 aprile, è un esame, qualcuno dice, più formale perché il tirocinio è stato già fatto in ospedale, e queste forze per esempio potrebbero portare davvero un po' di respiro a tanti ospedali in affanno. Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanza Attiva, lei ha parlato, si è soffermato molto sul problema del mezzogiorno.
Sì, assolutamente, anche perché quello che si diceva poc'anzi è assolutamente vero. Nel corso degli anni c'è stato, devo dire onestamente, non solo un problema di tagli, ma anche un problema di cattiva gestione, di malversazione. Pensate solo che lo scorso anno in Calabria, cosa mai accaduta, sono state commissariate, anzi sciolte due aziende sanitarie per infiltrazioni mafiose, ed è evidente che c'è un problema da questo punto di vista. Quindi bisogna vedere con grande attenzione, diciamo, cosa accade in una situazione di emergenza, perché bisogna ovviamente investire, la Protezione Civile lo sta facendo, il governo sta agendo in modo, devo dire, abbastanza forte, netto e deciso per mettere a disposizione le risorse in condizioni di emergenza, ma contemporaneamente bisogna pensare anche al futuro. Infatti io credo che la vera vicenda in questa fase sia anche cosa stiamo imparando da questa vicenda del coronavirus per quanto riguarda il futuro. Primo, che c'è un problema di esigibilità concreta dei diritti delle persone anche in condizioni ordinarie, perché se ora siamo in queste condizioni è perché la disorganizzazione e il disastro del Servizio Sanitario Nazionale in buona parte del Sud è già tale in condizioni ordinarie. Quindi, come diceva Cartabellotta all'inizio, è ovvio che stiamo facendo tutti e dobbiamo fare di tutto perché il virus rallenti il suo arrivo verso Sud in questa fase, quindi tutti dobbiamo essere responsabili, tutti ci dobbiamo mettere del nostro per far sì che dobbiamo comprare tempo. Perché? Perché in condizioni ordinarie c'è una differenza enorme tra Lombardia e Calabria che ci porta a dire che in questo caso bisogna fare degli sforzi straordinari e ora, e ricordarci in condizioni ordinarie che le condizioni migliori sono quelle che garantiscono che i cittadini si possano curare a casa loro, e per farlo hanno bisogno di servizi funzionali e soprattutto che esistono, perché in molti casi purtroppo non ci sono.
Ecco, Antonio Gaudioso, lei citava la Calabria, dove ci sono 80 posti letto in malattie infettive, 107 in rianimazione, 68 in pneumologia e solo 20 in isolamento respiratorio. Questa è la situazione. E dalla Calabria, proprio Cittadinanza Attiva chiede di riaprire quei reparti che sono stati chiusi. Richiesta tale arriva anche dal Lazio, richiesta uguale arriva dai Verdi per quanto riguarda la Sicilia, dal Comitato Pro Ospedali Pubblici delle Marche, riaprire subito i 13 ospedali chiusi, che potrebbe essere anche più rapido che attrezzare nuove strutture completamente non adibite a questo. Prima di tornare da lei, Gaudioso, ascoltiamo per esempio, insomma, tra le richieste di riaprire quella dell'ex Forlanini, un fiore all'occhiello per le malattie polmonari a Roma, tra l'altro adiacente allo Spallanzani. Ascoltiamo l'intervista di Maria Teresa Bisogno.
Professor Massimo Martelli, pneumologo di fama mondiale che ha salvato migliaia di vite, ex primario di chirurgia toracica dell'ospedale Forlanini di Roma, chiuso nel 2015, lei già da anni chiedeva che venisse riaperto. Oggi ha maggior ragione. Perché, professore?
Innanzitutto oggi c'è un'emergenza di quelle serie, veramente serie. Nei calcoli che noi fino a questi giorni nel Lazio siamo stati abbastanza tranquilli, ma se questa infezione dal coronavirus continua a aumentare e fa quella impennata, ha fatto in Lombardia, lei mi creda, noi siamo nei pasticci perché non abbiamo le strutture che possono accogliere questi pazienti, ma soprattutto le strutture importanti sono le terapie intensive e subintensive, delle quali carseggiamo.
Senta professore, in questi anni il Forlanini è stato vandalizzato e saccheggiato, quanto ci vorrebbe per riaprirlo e quanti soldi, soprattutto per allestire un centro di terapia intensiva con molti letti?
Ascolti, se uno dice, e questo l'ho sentito dire da diverse persone, ma quanto ci vuole per riaprire il Forlanini? Nessuno vuole riaprire tutto il Forlanini. Forlanini sono 650.000 metri cubi, assolutamente. Bisognerebbe prendere della palazzina centrale della direzione generale il terzo piano, tutto il terzo piano, sono 1.500 metri quadri. Sì, la protezione civile che è fortissima, si dà il via a 50 operai, nel giro di 20 giorni sicuramente si può aprire 1.500 metri quadri. Non è che c'è da fare, da buttare giù i muri, ricostruire i muri, di fare i pavimenti, assolutamente. Questo qui fino a 4 anni fa là dentro si operavano i tumori del polmone, quindi per quanto distrutto e vandalizzato io poi non ci sono voluto mai più rientrare nel Forlanini, e adesso non si può nemmeno rientrare senza l'autorizzazione della regione, quindi bisognerebbe fare un sopralluogo, ma il sopralluogo bisogna farlo rapidamente, non fra 10 giorni.
Senta professore, per il personale, infermieri, medici?
Ma guardi, il personale, scusate un attimo, il personale, dovunque li mettiate questi posti letto, il personale ci vuole, quindi sicuramente ci sta tanto volontariato. A me su Facebook mi scrivono, professore, io sono pronto a venire gratis, quindi sicuramente nell'emergenza noi ci riusciamo a organizzare, l'italiano è generosissimo, mi creda.
Senta professore, ma perché sono stati chiusi il Forlanini e anche altri ospedali di Roma e del Lazio?
San Giacomo è stato chiuso 12 anni fa, il San Giacomo, dopo aver fatto una rianimazione, aver speso 15 milioni di euro, una rianimazione nuovissima, era un ospedale bellissimo, veramente bello in centro a Roma, stato chiuso per il rientro, per rientrare di quanto spendevano. Io non posso dire come si spendono i soldi della sanità, però le voglio dire normalmente a tutti i cittadini che tra il 70 e l'80% del bilancio della regione è sanità, e quindi le considerazioni le lascio agli altri.
Senta professore, mi dice una cosa ne pensa lei di questo video? Virus da pneumologo.
Penso che questo virus è un virus come tutti gli altri, ma che purtroppo in una certa percentuale dei casi dà delle complicanze che gli altri non danno, delle complicanze serissime per le quali bisogna ricorrere addirittura alle terapie intensive e subintensive, al fatto che i malati debbano essere intubati. E questa è la cosa più pesante che c'è a questo maledetto virus.
E questa è la voce del professor Massimo Martelli. Ecco, Americo Cicchetti, secondo lei è una soluzione realizzabile questa che propone il professor Martelli riguardo alla riapertura del Forlanini, visto che in queste ore si sta sentendo di tutto, addirittura mettere, garantire delle navi ormeggiate a Genova o in altri porti dove allestire delle strutture, simili ospedaliere?
Allora, mi lasci dire una cosa. In realtà l'eccellenza nella pneumologia non è il Forlanini, ma il professor Martelli e il suo team, quindi sono le persone che fanno l'eccellenza. Ciò detto, riaprire un ospedale o anche un solo piano del Forlanini, che è ormai chiuso da diversi
2015.
Anni, dal 2015, non è una cosa così semplice. Tra l'altro, da quanto ne so, i sopralluoghi già sono stati fatti per contatti diretti appunto con la struttura, ed effettivamente la riapertura non è compatibile con i tempi dell'emergenza, quindi bisogna trovare delle soluzioni alternative, anche perché per esempio si citava il San Giacomo, ma probabilmente più che riaprire il San Giacomo, che è una bellissima struttura storica del 1400, che però non è più adatta e non ha più i canoni dell'ospedale moderno, bisogna immaginare intanto a delle soluzioni tampone immediate. E quindi credo che anche l'idea che ha messo in campo la Regione Lombardia di attrezzare una parte della fiera ad una grande terapia intensiva, ad una struttura di assistenza, sia forse più ragionevole in questa fase.
Cioè, è auspicabile realizzare ex novo delle strutture, però in locali nuovi, quindi più moderni, piuttosto che riaprire, lei dice, un palazzo del 1400 meraviglioso, però magari con meno funzionale, ci sembra di aver capito, professor Cicchetti. Vino Cartabellotta, volevamo anche chiedere, in questi anni si è tanto lavorato per accorpare gli ospedali territoriali materiali, abbiamo sempre detto che generano troppi sprechi, spesso non sono all'altezza di diciamo dare cure adeguate, insomma di livello di alta specializzazione, e per cui sono stati chiusi. Ora, come diceva prima Francesca, da più parti si invoca la loro riapertura di strutture piccoli ospedali, e questo per esempio lei come la vede? Possibile? Inutile?
Ma io credo che in questo momento non bisogna fare strumentalizzazione su azioni efficaci di riorganizzazione della rete ospedaliera fatta in Italia a partire dall'applicazione del cosiddetto DM70, che dal 2015 ha chiesto alle regioni di definire all'interno di un range di numero di posti letto in funzione di quella che era la domanda di prestazione ospedaliere, e quindi i posti letto oggi si dice che sono stati tagliati, io mi sentirei di dire che sono stati adeguatamente riorganizzati. Il problema qual è stato? Il problema è stato che a fronte di una riduzione dei posti letto ospedalieri necessaria, perché in alcune situazioni non erano assolutamente inutili, o comunque voglio dire non permettevano di migliorare in maniera adeguata la salute delle persone, non c'è stata una pronta risposta di tutta la riorganizzazione dei sistemi territoriali. Che cosa significa questo? Che se noi oggi in condizione ordinaria, ovviamente non parliamo dell'epidemia, continuiamo ad avere un numero molto elevato di posti letto in pneumologia, la pneumologia serve solo per la terapia intensiva semirespiratoria e per alcune forme gravi, la maggior parte della pneumologia in condizione ordinaria è ambulatoriale e quindi può essere gestita sul territorio, per cui io non criticherei tanto quella che è la riduzione dei posti letto intesa in senso generico, perché altrimenti rischiamo che una serie di misure di efficientamento che dovevano essere fatte, sono state fatte soprattutto in alcune regioni con modalità adeguate, non sono queste le responsabili dell'incapacità della risposta ospedaliera oggi nei confronti del coronavirus, perché si tratta di un'emergenza di portata epocale. Ma quello che invece di cui va tenuto presente è che noi non abbiamo preparato, così come non l'ha preparato l'Europa, nessun piano pandemico, cioè oggi ci stiamo chiedendo ma dove li andiamo a mettere questi malati, come andiamo a riorganizzare.
Anche se l'OMS, mi perdoni, lo aveva già avvertito da anni che una nuova epidemia avrebbe colpito prima o poi il mondo globalizzato, quindi eravamo stati anche avvertiti dalla massima autorità, l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Però io ribadisco, visto che questi numeri li contiamo dalla metà di gennaio, da quando l'OMS ha cominciato a pubblicare bollettini giornalieri, la risposta della Cina è stata immediata, tempestiva, e dopo due mesi ne stanno venendo fuori. La risposta dei paesi occidentali è stata: stiamo alla finestra, vediamo cosa succede, ridisegniamo i confini di stati, di regioni, chiudiamo i voli, anche i primi provvedimenti in Italia, chiudiamo qui, chiudiamo là, poi è un po' una sorta di giocare a fisico che ha semplicemente favorito la diffusione del virus.
E allora, certo, in Cina hanno anche costruito ospedali in pochi giorni per far fronte a tutto il numero di pazienti, cosa forse anche impensabile in paesi come i nostri. Allora, noi ringraziamo Nino Cartabellotta, presidente Fondazione GIMBE, Americo Cecchetti, direttore dell'Alta Scuola di Management dei Sistemi Sanitari, Università Sacro Cuore, Cattolica Sacro Cuore, e Antonio Gaudoso, segretario di Cittadinanza Attiva. Grazie a tutti, ci sentiamo tra pochi minuti, una decina circa, ora GR1 delle 11.